ragioni dell'intervento patriottico. Le ragioni che hanno fatto insorgere il patriota italiano, muovendolo all'azione armata anche contro il proprio fratello, sono tutte valide, sia nel campo economico che in quello militare, nell'interesse del popolo italiano e ancor più come manifestazione cristiana intesa a mitigare i sentimenti con generosità e misericordia. Sin dalla conclusione del patto d'acciaio si era inaugurato in Italia un periodo di sacrifici senza precedenti, di lutti sempre più pesanti e di disordine nazionale. La via da seguire era solo quella dell'interesse del popolo italiano e questo al di sopra di qualsiasi identità e simpatia politica. Su questo inderogabile e preciso dovere doveva essere modellata l'azione, avendo presente che, comunque fossero andate a finire le cose, non era certo da tedeschi che ci si poteva attendere la libertà. Allo stato della situazione, seguire l'alleato che, nonostante il declino militare, disponeva ancora di efficienza operativa e di fiducia nella prossima utilizzazione di nuove armi in grado di garantire la vittoria finale, sarebbe stato più comodo e più facile. Ma se questo chimerico presupposto non si fosse avverato, quale grado di subordinazione ci sarebbe stato destinato? In quale pianeta la nostra libertà sarebbe stata posta? L'interesse della patria indicava altre vie da percorrere e fra queste la vera via maestra, la via della libertà, la via che imponeva rischi e sofferenze anche sino all'estremo sacrificio, senza anticipate promesse. La scelta di intraprendere l'azione antifascista ebbe come caposaldo la convinzione che il fascismo, oltre a negare la vera libertà basata su una sana democrazia, era giunto e più precisamente si era fatto trascinare in una situazione in cui le sue stesse limitate e presunte libertà non avevano più possibilità di applicazione. La scelta di unirci all'azione degli alleati, che pure bombardavano senza complimenti e tantomeno riguardi per la popolazione inerme, si basava soprattutto sulla libertà che non potevano negarci poiché essa era il caposaldo delle loro azioni, nonché su rapporti che avrebbero potuto giovare in futuro sulla considerazione di quanto lo stesso popolo italiano aveva fatto per la riconquista della libertà stessa. A queste precise, seppur sommarie ragioni che decisero la linea della nostra azione, si doveva aggiungere il risentimento popolare verso la parte fascista che, non paga del complesso di rovine procurate alla patria, era andata aggravando le sue responsabilità. La nostra scelta ebbe il pregio della ponderatezza e del grande e sincero amore verso la patria che portava ad operare per il popolo senza nulla chiedere, all'opposto del falso patriottismo fascista che dell'emblema della patria si era sempre servito e voleva ancora servirsi per soddisfare le deleterie ambizioni del suo condottiero e dei suoi gregari. La coscienza di questo triste stato di cose ci accompagnò per tutto il periodo della lotta e rimarrà per tutti gli italiani un tragico ammonimento, con la percezione che il tentativo di emulazione dei tedeschi accresceva nei fascisti l'incapacità di equilibrio oltre quanto fosse loro naturale. A questo punto il memoriale contiene due digressioni che vengono sintetizzate come segue. La prima, assai ampia, consiste in un'esortazione rivolta ad ipotetici giovani lettori invitandoli a considerare il valore del sano sentimento patriottico capace di annullare le divisioni partitiche e di servire di base al bene comune, alla democrazia e alla giustizia sociale. Il discorso prosegue quindi rivelando come la stessa encomiabile resistenza fosse uscita dalla lotta seriamente contaminata con danno morale e materiale per il popolo italiano. Segue poi una serie di considerazioni retrospettive sulla guerra fratricida scatenata dai fascisti, sulla discordia fra gli italiani provocata da una falsa ideologia patriottica, sull'ordine tragicomico della guerra continua che si era rivelato solo un estremo tentativo di temporeggiamento da parte della cricca dirigente, ed infine sulle azioni di vero interesse nazionale intrapresa dalla resistenza con un'organizzazione apolitica in grado di impedire azioni faziose esiziali nella lotta armata di interesse collettivo. Ulteriori considerazioni vengono poi svolte su quello che viene chiamato secondo risorgimento nazionale, evidenziando il fatto che non era stata una lotta tra fascismo e comunismo, come i rappresentanti di queste due forze contrapposte si erano premurate di illustrare all'opinione pubblica, a Liberazione avvenuta, ma una lotta del popolo italiano che era riuscito a far coesistere le opposte ideologie. Viene quindi ripreso il filo delle menomazioni arrecate a pochi giorni dalla liberazione all'armonia lodevolmente costruttiva del periodo della lotta nell'intento illusorio di potenziare ciascuno il proprio partito, consentendo l'infiltrazione sia di elementi disonesti che avevano arrecato un serio danno al prestigio nazionale e alla stessa reputazione della lotta patriottica, sia di una serie di politicanti pronti ad operazione ultimata ad installarsi in posizione di comando atteggiandosi ad eroe della lotta che altri avevano vittoriosamente concluso. La riflessione critica continua in ordine al comportamento dei partiti che in una sana democrazia debbono assolutamente esistere, magari in forma meno copiosa di quella determinatasi in Italia, rilevando tuttavia come ad essi, nonostante gli errori di impostazione, andasse fatta risalire la causa prima del progresso sociale raggiunto, che però doveva avere come piedistallo il sentimento patriottico che abbraccia tutta la collettività ed unisce e non divide, come appunto aveva dimostrato la lotta patriottica della Resistenza. Dopo una espressione di plauso per il Partito Comunista Italiano e per il Partito Democratico Italiano, SIC, ma Democratico Cristiano, nota del redattore, congiunto al rammarico per il fatto che i due partiti non avessero saputo coltivare quella comunità di intenti che si era stabilita nel periodo della lotta, viene criticata l'incomprensione della Resistenza dimostrata dall'alto clero, che invece di lodare i sacerdoti per il grado di cristianità dimostrato, aveva assunto un orientamento tradottosi, seppur in maniera non appariscente, in una mancata valorizzazione, giunta in certi casi anche a forme punitive prive di giustificazione. La riflessione si sofferma quindi sulla preferibilità della qualifica di lotta patriottica al posto di partigiana, in quanto coerente con l'impostazione di fraternità e di comunità di intenti che aveva unito tutti gli italiani durante la lotta per il riscatto nazionale, mettendo peraltro in rilievo quei valori di carità cristiana che si applicarono nel rischioso aiuto ai prigionieri e a chiunque avesse bisogno e che permisero di conseguire il risultato di una onorabilità riconquistata, riportando la serenità negli animi e l'apprezzamento degli alleati sotto il profilo morale e materiale. L'argomentazione torna quindi sulla doverosità patriottica del memoriale, mirato a far sì che gli italiani sappiano e il mondo ricordi nei suoi termini reali una vicenda spesso falsata, congiunta all'imbarazzo personale dell'essere costretto a soffermarsi su se stesso nel descrivere le fasi di un dovere compiuto che, nella sola zona del maceratese, riguardò anche la salvezza di migliaia di esseri umani, tra i quali, oltre quelli di passaggio che si appoggiarono all'organizzazione patriottica per l'imbarco alle foci del fiume Chien di Potenza e Tenna, gli 8.000 dei campi di concentramento di Sforza Costa, gli 8.000 di Monturano e i 2.000 di Servigliano. In proposito viene qui evidenziata come una delle vittorie più belle del popolo italiano, in quanto vittoria di umanità, la partecipazione popolare e in particolare dei contadini nel prestare soccorso agli ex prigionieri, citando, fra tanti, l'episodio di una famiglia di contadini che, pur assistendo dalla propria casa in posizione più elevata, allo svolgersi di una rappresaglia contro una famiglia di vicini, con la distruzione dei fabbricati, la predazione degli averi e l'arresto delle persone colpevoli di aver ospitato ex prigionieri, non rifiutava l'ospitalità e la protezione a quegli stessi prigionieri che, scappati in tempo, si erano rifugiati nel loro casolare. Questa digressione si conclude con la rievocazione dei 408 caduti nella provincia di Macerata insieme ai 72.000 che ebbero ad immolarsi nel secondo risorgimento italiano per la riconquista della libertà in una società in cui la giustizia sociale divenisse veramente operante per il bene comune, in nome anche di tutti gli altri fratelli caduti che dalle avversità del momento furono indotti a stare o a schierarsi nella trincea opposta. La seconda discrezione, altrettanto ampia, dedicata al patriottismo e alla concezione della lotta patriottica, parte dalla considerazione che nelle occasioni in cui la patria cade in situazioni di pericolo estremo, il patriottismo sorge spontaneo anche clandestinamente e in maniera quasi automatica. L'amor patrio che sorregge e guida all'azione temeraria finisce per imporre il coordinamento dell'azione dei singoli, che non si attiva a seguito di invito su cartolina, ma sorge improvvisa, spontanea, pura, non contaminata da alcun interesse di parte. Da ciò il memoriale trae spunto per una riflessione sulla ingerenza politica, indicata come non gradita al gruppo patriottico che può tollerarla soltanto sino al limite del pregiudizio al proprio interesse. Sul ruolo limitato del commissario politico, dal momento che la massa che non intende uscire dall'interesse generale è portata ad espellerlo dal gruppo, ove la relativa azione diviene controproducente, mettendo talora a rischio di scioglimento il gruppo stesso, e infine sul comandante del gruppo, individuato in colui che con l'esempio di sacrificio, il coraggio e la fermezza dimostra di saper bene interpretare e coordinare la decisione individuale guidandone l'azione al successo. Sul tema la riflessione si sviluppa ulteriormente mettendo in evidenza che la spontaneità, il disinteresse, l'entusiasmo, l'autodisciplina sono i pregi che formano il carattere del patriota, in virtù dei quali egli si unisce al gruppo, sceglie un coordinatore che operi e faccia operare nell'interesse comune, giacché il gruppo patriottico non si presta ad inquadramenti militari ed è disposto ad eseguire ordini solo se emanati da persona o organismo di sua totale fiducia. Viene quindi precisato che inizialmente il patriota trova nel suo cammino uomini appartenenti a correnti politiche, che essendo state succubi o avversari di chi deteneva il potere, risultano particolarmente animati da spirito combattivo, con le quali si tratta di stabilire una seria e chiara intesa in maniera che la lotta si svolga e si concluda nell'esclusivo interesse di tutto il popolo e non di una sola parte di esso, intesa che può stabilirsi con una certa facilità sia perché l'attivismo va a collimare con la base dell'ideale patriottico, sia perché l'interesse alla fusione delle forze è comune, sia ancora perché la componente patriottica riceve un potenziale di organizzazione e di esperienza, mentre la corrente politica trova nel sentimento patriottico un appoggio popolare per le sue posizioni politiche, ove non si ponga al comando diretto della compagine in lotta, ma vi partecipa in forma pur intensa e appassionata senza trascurare le proprie ragioni ideali, adottando un criterio di equilibrio idoneo ad armonizzarsi al comune interesse e ad evitare effetti controproducenti prodotti da faziosità. Infine viene evidenziato come il gruppo patriottico debba, di necessità, agire in forma di guerriglia, basata sulla improvvisazione e sull'audacia, nonché sulla capacità di scioglimento e di ricomposizione nel luogo e nel tempo concordati, mentre il coordinamento dei gruppi nell'azione di guerra su base provinciale possa essere attuato solo da un comitato che sia in grado di fornire indicazioni ed emanare disposizioni con quella cognizione di causa che il contatto diretto col nemico è in grado di. In ordine alle caratteristiche e qualità del comitato coordinatore, l'autore fa rilevare come esso, per operare ricevendo obbedienza assoluta e mantenendo la disciplina occorrente, debba godere della piena fiducia di tutta l'organizzazione e, poiché la stima si ottiene a seguito di dimostrazioni concrete, occorra che i componenti del comitato coordinatore non siano illustri clandestini, bensì i primi fra i primi ad operare nel sacrificio e in continuo contatto con i gruppi, sfidando il pericolo senza nemmeno quel senso di sicurezza personale dato dal possesso delle armi, come in effetti riuscì a fare ai componenti del comitato di Macerata, denominato inizialmente Comitato della Guardia Nazionale e poi Comitato di Liberazione Nazionale, guadagnandosi la stima e l'ammirazione di tutta la compagine patriottica, mantenutesi entrambe sino alla conclusione della lotta. Sul ruolo svolto dal comitato il memoriale si diffonde ponendone in risalto l'importanza nel facilitare l'afflusso in montagna, nel favorire l'armamento ed equipaggiamento dei gruppi avvalendosi di una propria rigida trasmittente attraverso la quale rivolgersi ai mandi alleati per richiedere lanci, nel proteggere la formazione stessa dei gruppi attraverso un'organizzazione chiamata di controspionaggio ed indicata come elemento base per il successo ottenuto a livello addirittura regionale. La dissertazione si conclude con una valutazione del contributo offerto dai patrioti alla causa del secondo risorgimento italiano, dichiarando che in ordine di benemerenza e attività in provincia di Macerata al primo posto debbono collocarsi il Partito Comunista e il Partito Popolare Cristiano, con uguale peso e dedizione, seguiti da altri, compreso il Partito di Azione, che ebbe a sorgere ed inserirsi nella lotta con dinamismo, coraggio e intelligente azione. Analoga valutazione positiva viene quindi espressa circa il contributo dei singoli alla riconquista della libertà perduta, nella quale si distinsero uomini di partito veramente intrepidi e dotati di un altruismo degno di ogni elogio, i quali furono, per il comitato, salvo in cresciosi casi sporadici, veri fratelli e collaboratori preziosi, contenendo nel giusto limite le proprie idee e subordinando e facendo subordinare le azioni al solo interesse della causa comune, secondo sani principi che non permisero l'infiltrazione nella nostra zona nemmeno del politicante fazioso dell'ultima ora, che tanto discredito ebbe a portare alla compagine patriottica in altre zone non guidate con eguale saggezza. Di essi vengono in particolare ricordate le belle figure di veri italiani rispondenti ai nomi dell'ingegner Gino Tommasi, Annibale, Partito Comunista Italiano, di Amato Tiraboschi, primo, Partito d'Azione, del dottor Aristodemo Maniera, Partito Comunista Italiano. L'organizzazione patriottica nel maceratese ebbe inizio con azioni di singole persone che per naturale impulso si erano interessate al ritrovamento e alla messa in salvo di armi e munizioni e all'assistenza verso coloro che avevano preso la determinazione di non restare passivi, in particolare nei confronti di chi si era mostrato disposto a portarsi in montagna ove era possibile trovare un rifugio ma anche dare vita a forme di organizzazione. Queste singole iniziative personali incominciarono a dare i loro frutti soprattutto quando divennero azioni concordate. Fu allora che, a seguito di un generale e tacito consenso, mi trovai in azione come creatore e dirigente delle azioni stesse, insieme con quei volontari che, nella confusione del momento e fra le giustificate e non giustificate incertezze, iniziarono la lotta per il secondo risorgimento italiano. Fra i tanti patrioti che ebbero a scegliere la via giusta del sacrificio, che non prometteva alcuna ricompensa e non forniva speranza di felice conclusione, mi è doveroso ricordare i nomi di Gino Crucianelli, Ernesto Pallonari, Filippo Paolo Rossi, Alfonso Pettinari, Rodolfo Sarti, Avvocato Achille Achilli, Umberto Biagiotti, Tenente Pasquale Dorsi, Dottor Nicola Evoli, Maria Teresa Grassano, Don Quinto Linfozzi, Maresciallo Giacomo Loreti, Tino Marino, Flavio Mercuri, Alessandro Morlacca, Anna Negri, Mario Negri, Duo Orazzi, Florindo Pirani, Pino Pingi, Gino Principi, Francesca Pula, Mario Pianesi e Florindo Mercuri. Il 12 settembre 1943, preso da un senso di disperazione e quantunque non avessi altra veste se non quella di buon italiano, inviai a mezzo di Florindo Mercuri una lettera al colonnello Spaccamela, comandante del presidio a firma Libera Italia, invitandolo ad attenersi agli ordini ricevuti dal comando superiore, ma la lettera non ottenne esito positivo. Sin dall'8 settembre aveva infatti avuto inizio lo sgretolamento del presidio di Macerata, con la quiescenza di quasi tutti gli ufficiali superiori e la triste conseguenza di caserme deserte e cortili pieni di armi e munizioni abbandonate. Le forze militari in Macerata e provincia, perfettamente equipaggiate e armate, facevano capo ai seguenti comandi e loro ufficiali superiori. Colonnello Spaccamela, comandante della scuola centrale del genio e del presidio. Colonnello Durante, comandante delle truppe in sede. Colonnello Vizzardelli, comandante il distretto. Colonnello Petrignani, comandante del campo di prigionieri di Sforza Costa. Tutti costoro rimasero nell'inerzia più completa, mentre con le migliaia di prigionieri del campo di concentramento di Sforza Costa e i circa 2.000 uomini stanziati fra Matelica e Macerata, anche se non si fosse ritenuto di attivare un'immediata resistenza, per tema di rappresaglia contro la popolazione, si sarebbe potuta formare in montagna una valida organizzazione. A seguito di azioni intraprese dapprima da parte di singoli, poi di gruppi, sorse la necessità ad evitare che le azioni stesse si concludessero a danno delle formazioni patriottiche di organizzare un incontro per intendersi sul da farsi e su come affrontare eventi contingenti di vario genere. Della missione di convocare l'incontro venne incaricato il Mercuri, che la portò a termine in maniera esemplare facendo sì che vi affluissero tutti coloro che erano stati individuati come patrioti, i quali, trovando giusto e necessario che ci si organizzasse, convennero con grande entusiasmo sulla formazione di un comitato direttivo. Fu così che il 13 settembre 1943 si formò a Macerata e più precisamente in via Mozzi numero 106, nell'abitazione dello stesso Mercuri, il Movimento Patriottico del Maceratese, costituito dai signori Gino Crucianelli, Ernesto Pallonari, Filippo Paolo Rossi, Alfonso Pettinari, Rodolfo Sarti, Mario Pianesi e Don Quinto Linfozzi. Alcune notizie sui membri del Comitato della Guardia Nazionale, successivamente trasformatosi in Comitato Provinciale Clandestino di Liberazione Nazionale. Fattorini Maneo, Montone, Perugia, 26-1899, Macerata 5-3-1980, aggiustatore di macchine per scrivere e contabili. Fuori da ogni impegno politico attivo sino a luglio 1943, se si accentuano alcune giovanili simpatie per il Partito Popolare di Don Sturzo. Crucianelli Gino, Macerata, 21-1990, 19-10-1972, muratore, comunista, aveva scontato carcere e confino. Pallonari Ernesto, Macerata, 16-2-1900, 7-8-1983, calzolaio, comunista, spesso diffidato dalla questura a causa del suo credo politico, che pure manifestava senza eccessivo clamore. Paolo Rossi Filippo, Macerata, 31-10-1880, 15-4-1945, meccanico di carri agricoli, passato al Partito Comunista dopo un giovanile milizia socialista, persona integra e benvoluta. Pettinari Alfonso, Macerata, 1-3-1900, Urbisaglia, 15-7-1944, lucidatore di mobili, comunista, proveniente da una lunga militanza nelle file anarchiche, ripetutamente imprigionato e per due volte inviato al confino. Sarti Rodolfo, Apiro, 38-1904, Roma, 28-5-1977. Sarto, comunista, condannato dal Tribunale Speciale per tentata costituzione del Partito Comunista a 12 anni di carcere. Pianesi Mario, Macerata, 17-5-1910, Civitanova Marche, 23-8-1988, decoratore comunista, aveva scontato sia il carcere che il confino. Linfozzi Don Quinto, Loro Piceno, 3-4-1904, Chieti, 19-9-1979, prevosto della collegiata di San Giovanni, sacerdote, coraggioso e tenacemente avverso al regime fascista. Io fui delegato alla presidenza del Comitato Provinciale dell'allora Guardia Nazionale e assunsi il nome di Verdi. Accettai l'incarico e, con la sensibilità che mi guidava nella valutazione degli eventi e degli sviluppi futuri, nonostante l'entusiasmo per la causa, avvertì tutto il peso e la responsabilità del compito affidatomi. Facendo perno sugli ideali comuni, giurai e feci giurare di esplicare solo ed esclusivamente attività patriottica, spesa per il solo bene del popolo italiano e non in favore di alcuna corrente politica. Nel corso della riunione, dopo un approfondito esame della situazione, presi la decisione di dare un assetto provinciale all'organizzazione dei gruppi, la cui forza già sommava diverse migliaia di uomini. Più tardi compilai la circolare intesa a raccogliere informazioni sull'entità e sulla conformazione dei gruppi, diramando anche disposizioni su come far funzionare la rete di comunicazioni, far conoscere i fabbisogni più diversi e far rispettare la disciplina. Creai i moduli per avere dati circa i singoli patrioti e quelli relativi alla forza in uomini e in armamenti dei gruppi. Nonostante ripetuti tentativi, non siamo riusciti a rintracciare i moduli che Fattorini in questo memoriale dà per allegati. A Rodolfo Sarti e a Gino Crucianelli venne dato l'incarico di mantenere i collegamenti con i gruppi. A Florindo Mercuri venne affidata la missione di accentramento del servizio staffette, avendo come collaboratori Umberto Biagiotti, Flavio Mercuri, Duo Razzi, Francesca Pula, Marcello Rombini e Francesco Biondi. Ad Alfonso Pettinari detti l'incarico della vigilanza in linea generale, ad Ernesto Pallonari fu affidata la raccolta dei fondi e a Filippo Paolo Rossi, proprietario di un'officina meccanica sita in una località poco esposta, la località poco esposta è l'attuale via Trento, a quel tempo scarsamente frequentata, e di limitato transito, uomo attempato, serio e di una moralità ineccepibile sotto ogni punto di vista, affidare l'incarico di accentramento e raccolta di fondi, di generi alimentari e vestiario, nonché quella della selezione degli elementi che avrebbero dovuto prendere contatto con me. Questo primo abbozzo di organizzazione venne portato avanti in una atmosfera di discreta libertà di azione, poiché i fascisti, titubanti ed incerti nel domani, non avevano ancora una direttiva precisa e vivevano nel timore che le truppe alleate fossero in brevissimo tempo vittoriose. Tra il 13 e il 15 settembre 1943 il capitano dei carabinieri Alfonso Vetrano, che già idealmente aveva scelto la via del vero interesse del popolo italiano, insieme con il colonnello Petrignani, comandante il campo di concentramento di prigionieri di Sforza Costa, di dare la libertà a tutti i prigionieri ivi concentrati e di ritirare tutti i carabinieri addetti al campo stesso. Ma se molti degli 8.000 prigionieri preferirono l'immediata libertà, altri ritennero opportuno attendere gli eventi, adducendo a ragione che la legge di guerra contemplava l'incolumità del prigioniero. Tuttavia la zona montana pullulava di gente che, nella speranza di un breve sacrificio, accoglieva e poneva in atto entusiasticamente le disposizioni del Comitato Provinciale della Guardia Nazionale. Purtroppo però il tempo finì per distruggere l'iniziale entusiasmo di massa. I dubbiosi abbandonarono infatti la lotta, altri li seguirono, chi per ragioni finanziarie, chi per necessità di famiglia. Le riunioni del comitato, la diramazione degli ordini, la raccolta di tutte le notizie ivi comprese quelle fornite dal controspionaggio e ricavabili dalla radio clandestina che in breve entreranno a far parte dell'organizzazione, fecero capo alla mia abitazione, che non dava nell'occhio per la presenza di coinquilini, persone altolocate e insospettabili, e al mio negozio che per la sua ubicazione e attività, riparazione di macchine per ufficio, non dava adito a sospetti per il movimento di uomini e di cose che vi si susseguiva. Si procedette al recupero di armi e munizioni, in parte in campagna, in parte nella caserma Corridoni, che furono in un primo tempo occultate in case private, in prevalenza nell'abitazione di Florindo Pirani, e poi fatte proseguire per la montagna. In queste operazioni si distinsero nella parte direttiva il dottor Nicola Evoli, l'avvocato Lamberto Achilli, il tenente della Guardia di Finanza Pasquale Dorsi, il dottor Luigi Simoncelli e il paracadutista tenente Tino Marino, eseguendole con automezzi di fortuna. Da parte del comitato provinciale si intensificò l'attività diretta al vettovagliamento e armamento dei gruppi già costituiti, peraltro con molteplici difficoltà, poiché gli uomini nel rifugiarsi in montagna non erano stati sufficientemente previdenti e si trovarono in condizioni quasi disperate che richiesero raccolte di indumenti personali presso privati cittadini, mentre le scarpe furono in parte acquistate e in parte fornite gratuitamente dai calzaturifici Giustozzi di Corridoia e Gratani di Caldarola, i quali riuscirono a soddisfare nei limiti del possibile il fabbisogno sino alla conclusione della fase operativa. Si provvide alla raccolta dei fondi e dei generi alimentari, questi ultimi offerti in grande quantità dalla umile quanto magnanima popolazione rurale della regione. Per disciplinare queste raccolte furono preparate apposite ricevute mirate a superare il rischio di indebiti profittamenti. Il pastificio Gianficconi di Macerata provvide in maniera encomiabile agli approvvigionamenti di pasta, trasformando la farina che gli si faceva recapitare, mentre alla fornitura di medicinali provvidero in misura copiosa e gratuita le farmacie del dottor Ettore Pigliapochi e quella del dottor Luigi Simoncelli. Così come per le sigarette, il sale e quant'altro inerente ai generi di privativa provvide durante tutto il tempo della lotta Guerrino Buongazzoli. La spedizione dei materiali, in un primo tempo, grazie all'intesa con i fattorini, venne effettuata in prevalenza con i servizi automobilistici di linea, in seguito con i mezzi propri e di fortuna. La lotta divenne ben presto serrata. Ci si trovò di fronte un corpo della Guardia Nazionale Repubblicana di circa 1200 uomini ben armati, ben equipaggiati, con mezzi di spostamento rapido e armamento moderno. La difficoltà derivante dalla sproporzione delle forze ci suggerì allora, anzi ci impose, la creazione di una rete di controspionaggio con elementi di fede, di coraggio e di molta intelligenza, che fu organizzato e guidato da mio figlio dopo il suo avventuroso ritorno in patria dalla Russia. Sin dal momento della tragedia dell'8 settembre, unitamente alla mia famiglia, vivevo in ansia dolorosa per la sorte del mio caro figlio Renato, sottotenente della fanteria, di cui non avevamo più notizie da lungo tempo. Dopo affannose ricerche fatte un po' ovunque, ove ci fosse ragione di speranza, riuscì a sapere che mio figlio, trascinato dalla corrente della disfatta di Russia, dopo infinite tribolazioni, passando per l'Ungheria, ove in precedenza aveva sostato diverse volte per esigenze del suo servizio militare e che gli avevano permesso di stabilire conoscenze ed amicizie, era riuscito, mediante questi appoggi, a ritornare in Italia e avrebbe dovuto trovarsi nelle montagne del Trentino o di Riva del Garda. Partì allora immediatamente da Macerata in compagnia del patriota Florindo Mercuri, portandomi a Riva del Garda, dove infatti, dopo diligenti ricerche, riuscì a trovare mio figlio presso una buona famiglia del luogo che l'aveva rifocillato e ospitato nella propria casa. Al primo incontro, a breve distanza, non ebbi subito a riconoscerlo. Partito in condizioni di salute perfetta e con la baldanza della gioventù, lo ritrovavo con un fisico logorato dalle tribolazioni e privo della capigliatura ondulata che, con un certo orgoglio giovanile, aveva sempre curato con molta attenzione. Lo strinsi fortemente al mio cuore con l'affettuosità di un padre e sentii di unirmi a tanti altri genitori che, per colpa di pochi responsabili, subivano la stessa mia sorte o altra peggiore. Feci subito visitare mio figlio dal dottor Ennio Spadoni, che trovò il suo fegato in condizioni pessime, ordinando una forte cura che fu subito iniziata. La menomazione riscontrata era dovuta agli stenti subiti e alle paure dei bombardamenti e ad altre calamità attinenti a un ripiegamento affannoso. Con i dovuti accorgimenti, sempre in compagnia del Mercuri, si riuscì a eludere i tedeschi e dopo un lungo viaggio, il 28 settembre 1943, si rientrò finalmente a Macerata. Dopo pochi giorni mio figlio, nonostante le sue precarie condizioni di salute, insistentemente mi chiese di affidargli un incarico nell'organizzazione, incarico che fui costretto ad affidargli anche per toglierlo da un'ansia non confacente con la cura che doveva fare. Fu così che, sotto la perseverante, appassionata e intelligente direzione di mio figlio, sorse ed operò l'organizzazione del controspionaggio patriottico, che si rivelò come il vero caposaldo di tutte le nostre affermazioni. Infatti mio figlio diresse, con la collaborazione della sorella Agnese e della professoressa Antonina Verardi, le attività inerenti ai lanci di armi, occupandosi dello studio e della determinazione delle coordinate dei cifrari e definizioni relative, e infine del reimbarco dei perseguitati politici e di ex prigionieri. Oltre agli innumerevoli lanci fatti eseguire nella regione e nel centro Italia, è doveroso ricordare, a merito di mio figlio e alla sua memoria, anche quelli per l'Alta Italia. Con le parole d'ordine, le mele sono mature e le scarpe sono rotte. Purtroppo, nonostante le ammirevoli cure familiari, a seguito della menomazione subita a suo tempo per il suo rientro in patria, il 6 febbraio 1959 il mio caro figlio Renato morirà e nel lasciarmi volle compiere un suo ultimo gesto di bontà col dirmi: papà, fatti coraggio, papà, fatti più forte. Queste sue parole mi sosterranno anche in questo compito di ricostruzione delle vicende del movimento patriottico nel maceratese, con la speranza che Dio mi conceda di poterlo portare a termine. Nella mia vita, anche in seno alla mia famiglia, sono sempre stato avaro nell'elogiare il dovere compiuto, per cui anche l'elogio meritato è stato sempre da me usato parcamente. Ma in questa rievocazione, che mi rende sommessamente orgoglioso, nonostante il dolore comprensibile, mi è doveroso additare ed esaltare la fermezza, il coraggio e il grande altruismo messi in atto con fede cristiana da mio figlio, sottotenente Renato Fattorini, che in tutte le occasioni e per tutti i bisognosi, da perseguitato politico all'ex prigioniero, all'avversario o nemico ravveduti, ebbe a prestare la sua opera infaticabile con tale generosità da ottenere risultati che sembrano andare oltre le umane possibilità. A partire dal mese di ottobre, l'organizzazione patriottica provinciale si andò perfezionando per mezzo di una fitta rete informativa e di staffette, che, mantenendo il contatto con i gruppi, permetteva di disporre per le necessità più urgenti e di primaria importanza nella fase operativa. Unitamente a mio figlio Renato, entrò a far parte del comitato provinciale della Guardia Nazionale la signorina professoressa Antonina Berardi, che, abbracciando la causa con un disagio degno di lode, fu presente nelle missioni più pericolose, portando a termine tutti gli incarichi affidatile in maniera esemplare. Nella stessa epoca vennero a far parte dell'organizzazione patriottica il dottor Ennio Spadoni, sua moglie e più tardi il fratello di quest'ultima, tenente Furio Lagara. E l'ampliamento ebbe ulteriore seguito con altri due ottimi elementi: il tenente Mario Cassio, presentato dalla professoressa Berardi, il quale si rivelò giovane, pieno di ardimento e di capacità organizzative, e in appresso sarà delegato ad esplicare attività patriottiche nella provincia di Ascoli come aiutante maggiore del colonnello Paolo Petroni, e l'avvocato Sisto Raccosta, che volle in un primo tempo rimanere occulto ai membri dell'organizzazione stessa, pur collaborando in forma sostanziale con i collegamenti tra i vari comitati provinciali e in particolare con quello di Ancona. Mentre l'organizzazione dei gruppi andava sempre più maturando in fatto di coordinamento e disciplina, ciò non avveniva in maniera completa per i comandi comunali della Guardia Nazionale, che in alcuni luoghi, soggetti ad azioni faziose dei partiti politici, crearono situazioni pericolose per tutta l'organizzazione e in molti casi, purtroppo, finirono per determinare lo scioglimento o l'annientamento dei gruppi esistenti nelle rispettive zone. Nonostante l'iniziale preciso impegno di operare per la libertà, nel sano ideale patriottico e nell'interesse supremo di tutto il popolo italiano, si registrarono infatti sporadici interventi atti a seminare zizzania, attuati da taluni partigiani che alla costanza della lotta preferirono la condizione di comoda attesa, salvo poi riapparire a pochi giorni della liberazione. Queste intrusioni furono però combattute e in gran parte i protagonisti di esse furono messi nell'impossibilità di nuocere. Intanto le forze fasciste, capitanate e spronate con scatti rabbiosi dal loro comandante Ferruccio Ferrazzani e coordinate dai vari Gallo e Romagnoli, ed altri che in seguito verranno alla ribalta, si erano portate in una posizione di superiorità che la nostra stessa audacia stentava a contenere. Sin dall'ottobre, a seguito di una inderogabile necessità di contatti con il comando militare italiano e alleato per il potenziamento della struttura di direzione dei gruppi, il giovane Florindo Pirani, pieno di ardimento e di intelligente iniziativa, facente parte del gruppo Montenero di Cingoli, presi accordi con il colonnello Rosolino e il generale Ascoli, Valbella, assunse il gravoso compito di passare le linee per portarsi a Bari allo scopo di ottenere dal comando militare la rigida trasmittente di cui aveva necessità. Dopo la felice conclusione degli attacchi a sorpresa ai comandi militari fascisti e alla caserma dei carabinieri di cui si è già detto, la compagine patriottica era giunta a godere di un discreto potenziale di azione, senza però una scorta di munizioni tale da garantire la resistenza ad un attacco massiccio e prolungato, mentre la lotta di giorno in giorno tendeva a farsi più serrata. I tedeschi, nonostante le azioni di guerriglia si fossero andate sviluppando in tutta la provincia, estendendosi anche nelle altre zone della regione, rispondevano ancora nella misura strettamente indispensabile a mantenere il loro ruolo di padroni, accontentandosi di dare il proprio benestare alle iniziative fasciste che venivano sempre precedute da avvertimenti di punizione esemplari, fucilazioni di patrioti in rapporto di 1 a 10 o di 1 a 20, a seconda della gravità di qualche sconfitta o smacco subito. Al potenziamento dell'organizzazione provinciale, che già incominciava a richiamare l'attenzione anche delle altre province, confluirono numerose iniziative singole e collettive. I gruppi cominciarono ad operare in maniera progressivamente più dinamica, soprattutto nelle zone di Sarnano, Piobbico, Caldarola, Tolentino, Camerino, San Severino, Matelica, Cingoli, Muccia, Serravalle del Chienti, Porto Civitanova, Porto Recanati, Recanati e altri centri, dove si andavano formando i comitati comunali, che il comitato provinciale stesso seguiva con attenzione, badando soprattutto a vegliarne gli intendimenti e il grado di fiducia da accordare. Intanto il dottor Luigi Simoncelli, proprietario della farmacia di Macerata, aveva già da tempo richiamato l'attenzione del comitato a seguito di forniture di medicinali e materiale necessario agli interventi medici di fortuna per i gruppi, che senza passare per il comitato venivano fatte consegnare a mezzo di Gennaro Scognamiglio. Era il gerente del LUPIM, sede di Macerata, nota della redazione. Allo scopo di chiarire i rapporti, e non perché l'iniziativa del Simoncelli destasse sospetti, fu dato incarico a Silvio Calimani, giovane operante già da tempo nella compagine patriottica, con passione ed ardimento, di entrare in contatto diretto con Simoncelli, nell'intento di evitare carenze in fatto di prudenza, come si diceva l'organizzazione clandestina. Il contatto si rivelò proficuo e il Simoncelli, che con una passione patriottica veramente sentita era già al lavoro per la formazione di un gruppo nelle zone di Serra Petrona, chiese l'appoggio del comitato per poter raggiungere la meta prefissasi. Così, in coerenza con quanto era emerso e allo scopo di potenziare il comitato, il Simoncelli venne chiamato a farne parte.